Buonasera, apriamo i lavori di questo Consiglio Comunale partendo col question time. Interpellanza dei gruppi consigliari Progetto Comune Democrazia Cristiana Novese Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio relativa a presentazione delle attività della Polizia Municipale. Diamo per letta o viene letta?
Sì, dopo diciamo, possiamo anche leggerlo subito, noi questa cosa facciamo.
Se
la diamo per letta.
Allora, se la diamo per letta, io do una prima, diciamo, risposta personale, visto che è stato indirizzato sia al Presidente del Consiglio che al Sindaco, rispondo io in questo caso. Questa interpellanza che è stata ricevuta dai gruppi consigliari Progetto Comune, Democrazia Cristiana, Novese, Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, diamo risposta all'interpellanza presentata da questi gruppi inerente alla presentazione dell'attività della Polizia Municipale anno 2015 che si è tenuta nel Consiglio Comunale del 16 giugno scorso. Allora, richiamo un attimo i primi due punti scritti nell'interpellanza dove c'è premesso. Tengo a sottolineare che quanto scritto nel premesso non corrisponde al vero. Infatti, ascoltando l'audio del Consiglio Comunale che si è tenuto l'anno scorso, il 17 di marzo, sullo stesso argomento, si può constatare la modalità tenuta anche nella precedente presentazione. Infatti non vi è stato un dibattito o domande a seguito della presentazione. Vi invito a andare a riascoltare l'audio, questo è, se non mi sono sbagliata nell'ascoltarlo io. Tengo anche a sottolineare che nella conferenza del capogruppo che si è tenuta nessuno ha fatto richiesta di porre domande in merito alla presentazione che sarebbe stata fatta. Quindi ribadisco che non c'è stata alcuna intenzione di precludere eventuali domande da parte di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, e a dimostrazione della nostra buona fede ci siamo attivati a riconvocare il comandante della Polizia Municipale e dell'Unione, dottoressa Tinti, e la dottoressa Sivieri, che ci hanno assicurato la loro presenza per il prossimo Consiglio Comunale che si terrà il 28 di luglio. Questo mi sento di rispondere così in questa vostra richiesta all'interpellanza di risposta. Poi vi verrà fatta anche la risposta scritta nei termini convenuti e vi do appuntamento al 28 di luglio, dove ci saranno le presenze delle persone citate prima e che potranno rispondere eventualmente alle vostre domande e seguirà un dibattito, quello che sarà opportuno insomma presentare in quell'occasione. Non so, non mi viene la parola giusta, scusate. Prego.
Chiedo solo conferma se il suo intervento è il tema della risposta scritta o se è invece un altro documento che arriverà.
No, è il tema della risposta scritta, sì.
Punto. Niente. Va bene, quindi rimaniamo d'accordo come si era convenuto col Presidente, certo.
Sì, io tra l'altro confermo perché mi sono sentita con entrambe, ci saranno sia la Sivieri che la Tinti, il Consiglio Comunale del 28 di luglio, adesso vediamo nella conferenza poi se metterlo al primo punto per aprire con questo, insomma ne discuteremo, però loro hanno garantito la presenza.
Proseguiamo. Oppure a... D'accordo. Allora do la parola al segretario per l'appello, prego.
Sì. Aspetta, che trovo la mia roba. Allora, Turci, Barbieri, Benzi, Bulgarelli,
Cogato, Gasperi, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Fabbri, Fiorentini, Ferraresi, Violi, Boldrin. A posto, c'è la maggioranza.
Sì, tutto qua. Allora, partiamo con i lavori. Ordine del giorno, modifica al regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Passo la parola al sindaco.
No, niente, buonasera. Ci dobbiamo abituare a questa tecnologia nuova. Allora, premesso che è stato presentato anche in prima commissione, è una delibera molto tecnica, nel senso che adeguiamo il nostro regolamento delle entrate tributarie a una nuova normativa, in base alla quale l'articolo 10 sul diritto di interpello viene modificato. Quindi noi andremo a sostituire quello che attualmente è il nostro articolo 10 con una serie di normative che sono appunto contenute in una modifica di legge. Io ne voglio citare due o tre punti che sono un po' che sono particolari e che caratterizzano appunto queste modifiche. La prima è quella che un cittadino può esercitare il diritto di interpello nel caso in cui per il pagamento di una imposta locale e per motivi prettamente legati a un caso specifico personale e in via anticipata può appunto interpellare la pubblica amministrazione, l'ufficio tributi, rispettando una serie di specifiche, una delle quali è, oltre ad esporre la motivazione dell'interpello, deve anche dare una sua interpretazione, quindi dire: io per questi motivi interpello la pubblica amministrazione, l'ufficio tributi, perché ho questi dubbi nell'applicazione della norma, secondo me va fatto in questo modo, quindi deve già dare una sua interpretazione, oltre poi che mettere tutti dei dati tecnici che non sto qui a richiamare ma che sono citati nella delibera, quindi anche una soluzione proposta. Naturalmente il diritto di interpello va esercitato prima del pagamento dell'imposta, perché nel momento in cui il contribuente versa l'imposta si presume o quantomeno certifica che ha capito come si versa l'imposta, perché la versa, quindi non esiste un dubbio sulla capacità propria di comprensione per il versamento dell'imposta. Entro il servizio tributi, se nel caso in cui la domanda all'interpello manchino alcuni requisiti, entro 30 giorni il servizio tributi invita il contribuente a regolarizzare appunto la domanda in caso di carenza di elementi obbligatori. Come dicevo prima, deve essere presentata preventivamente. Il contribuente deve avere oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente non può l'interpello essere ripetitivo di un precedente interpello, quindi io ti ho già dato una risposta, non mi puoi ripresentare l'interpello perché comunque deve essere specifico. Ecco, un'altra casistica che è particolare è quella che l'interpello non si può presentare nel caso in cui le attività di controllo non siano già iniziate, quindi il contribuente ha diritto all'interpello, diciamo, a tavola pulita, prima di versare, quando non ha ancora ricevuto su una questione analoga una risposta, e comunque deve dare una sua proposizione. Perché questo? Perché nel caso in cui la pubblica amministrazione non risponda entro 90 giorni, l'interpretazione che il contribuente presume vada bene diventa quella. O passati 90 giorni, in caso che la pubblica amministrazione non risponda, il contribuente ha diritto ad applicare quello che ritiene sia la sua interpretazione. Quindi tutto questo è sancito da una norma, quindi non stiamo inventando niente, stiamo semplicemente inserendo nel nostro regolamento quello che è fissato da una modifica di legge. Io mi fermo qui perché credo che anche durante la commissione, insomma, siano stati chiariti diversi aspetti.
Prego, Ferraresi.
Sì, un semplice chiarimento. Si senta. E volevo chiedere scusa, che ero assente, però non ho trovato, anzi penso che il mio è ancora stato pubblicato sul sito comunale, secondo me, l'audio della commissione. Altrimenti mi ascoltavo quello che magari era, si rispondeva già a quella domanda. Chiedo scusa per la mia assenza e appunto magari faccio domanda ripetitiva rispetto alla commissione. E la domanda è questa: generalmente i tributi hanno un tempo massimo di pagamento entro 60 giorni quando ti arrivano. Se il comune ti risponde entro 90, cioè si blocca appunto il pagamento, oppure no? Se ho capito bene, perché insomma quando ti arriva a pagare generalmente hai 60 giorni di tempo. Se il comune si prende 90 giorni per rispondere, cioè per chiarire questo punto, se ho capito bene.
Fabri aveva chiesto, ho capito male? Prego.
No, volevo appunto, visto che c'era un consigliere assente, ribadire la domanda che avevamo fatto anche in commissione. Questa variazione del regolamento serve soltanto nei casi in cui chi deve pagare non trova nella norma le modalità corrette o che comunque vuole capire meglio, non se sia giusto o meno pagare, solo sulle modalità secondo l'interpretazione della legge.
Altri consiglieri vogliono fare domande? Possiamo dare una prima risposta? Prego.
Sì, in effetti devo dire che ho chiesto, ma è bene così perché dobbiamo pulire il file, perché quella sera lì c'è stato un po'. No, diciamo, allora il file non è ancora stato pubblicato, adesso stasera mi sono raccomandata di ascoltare perché c'è un pezzo che non c'entra niente, dove qualcuno si è sfogato così liberamente, quindi dobbiamo pulirlo e quindi verrà pubblicato nei prossimi giorni. Chi è stato lo sa, non faccio nomi, ma è così. Ecco. La domanda che faceva il consigliere Ferraresi non è proprio così, perché i pagamenti dei tributi locali si conoscono per tempo, quindi non ci sono delle, c'è una scadenza, i tributi locali si pagano per scadenze ma che sono ampiamente conosciute, per esempio l'IMU, cioè si sa quando sono le scadenze, quindi i 90 giorni sono assolutamente normali. Non c'è, il tributo locale non nasce oggi con una scadenza di 30 o 60 giorni, ma è ampiamente conosciuto un anno per l'altro, per cui non c'è questo tema. E come funziona un po' come l'IRPEF, ci può essere una proroga per il pagamento, ma si conosce a monte tranquillamente, per cui questo non è un tema che non sussiste. L'altra cosa, l'altra specifica che ho anche fatto e che diceva il consigliere Fabri, è che il diritto di interpello si esercita da parte del contribuente per caso specifico personale, cioè nel senso che il contribuente ritiene di avere una specificità personale nell'andare a pagare quell'imposta locale, talmente particolare che non si ritrova nella normativa generale. Quindi in questo caso interpella l'ufficio tributi e dice: io questo caso secondo me dovrei pagare così, però non è contemplata nella norma generale, ti chiedo a te ufficio tributi, quindi la pubblica amministrazione, se quello che penso io va bene o se mi dai un'altra interpretazione. Se l'ufficio tributi entro 90 giorni non risponde, quello che il contribuente ha previsto essere a suo giudizio la modalità di pagamento diventa quella, perché è la sua proposta che passa perché l'ufficio non ha risposto diversamente entro 90 giorni. Questo è quello che accade. Se il consigliere Ferraresi mi fa un esempio di un pagamento, perché proprio non riesco a immaginare un pagamento che abbia ad oggi conosciuto una scadenza oggi per tutti i contribuenti che scade entro 30 o 60 giorni. Prego, consigliere Ferraresi.
Grazie. No, pensavo, adesso non essendoci stato, c'è un tema che insomma fuori un attimo dai miei studi passati, e tipo non so, mi arriva da pagare questa cosa qua, non mi quadra, non fa parte di questa Ok, no, di no, questo genere
no,
qua di...
No, no. Allora, io, no, io, cioè, okay, qui non si parla di un'imposta che viene calcolata dall'ente pubblico e inviata al contribuente col bollettino da pagare. Parliamo di imposte locali che il contribuente calcola in proprio il versamento, adesso pensiamo a quella sugli immobili, quindi deve autoliquidare come l'IRPEF. E quindi c'è un caso specifico, il contribuente interpella, parlo di autoliquidazione, quindi parlo di quello che il contribuente fa in proprio, non che riceve. Per esempio, arriva un contribuente, non paga una certa imposta, va a ruolo, arriva la cartella Equitalia, lì non c'è interpello, uno non ha pagato, fine della trasmissione, ecco. Prego, consigliere Boldrin.
Sì, magari un richiamo al fatto di come mai si fa questa delibera, che ho visto che è mancato, cioè noi ci adeguiamo giusto a una legge nazionale, perché sì, vabbè, se uno l'ha letto, visto che in commissione sono stati molto chiari, tizio là che non mi ricordo come si chiama, cioè no, cioè, ok, va bene, è stato molto chiaro e ha spiegato molto bene quello che c'è scritto su quel pezzo di carta lì. E quindi c'è questo richiamo alla norma nazionale che dà un criterio univoco a tutti i comuni, cioè la centralizzazione voluta da Renzi.
Se non ci sono altre domande, passiamo al dibattito. Se il dibattito sono dichiarazioni di voto, anche succinta. E se no passiamo alla votazione. Ecco, vedo che siete tutti d'accordo, quindi proseguo nella votazione. Modifica al regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo anche l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Bene, è stato votato da centrosinistra con Novi, Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, si sono astenuti gruppi consigliari, Democrazia Cristiana Novese, Progetto Comune. Allora siamo pronti per proseguire al punto numero 2, invito, visto che mi hanno detto che è arrivato, il dottor Braglia, prego, si accomodi pure qua con noi. E punto numero 2, la presentazione, esito attività di relazione, mappatura, amianto. Prego. Aggiungo che il dottor Braglia è della ditta Aerodrom, che penso siate... Prego, sì, la parola, prego Assessore.
Ma solamente due parole perché poi lascio la parola all'ingegnere. Ricorderete tutti che a inizio anno è stata fatta questa attività di mappatura dell'amianto sull'intero territorio e questa sera abbiamo fatto anche una dimostrazione alla presenza delle scuole dell'utilizzo di questa nuova tecnologia, peraltro è stata anche molto apprezzata dai ragazzi, sono intervenute le scuole medie e una parte anche delle scuole elementari, quindi volevamo fare una relazione, quindi darvi modo, a noi è già stata presentata, quindi volevamo dare modo a tutto il Consiglio di venire a conoscenza di questa attività. L'ingegnere adesso farà una breve esposizione, poi se avrete delle domande è disponibile a dare appunto le risposte, quindi a dare anche soddisfare insomma eventuali curiosità.
Ok, ecco, dicevo che ringrazio l'amministrazione di Novi e naturalmente il Consiglio per poter darci questa opportunità di raccontare questo lavoro che noi abbiamo fatto, un lavoro, devo dire, molto interessante, che riguarda la mappatura di tutte le coperture in amianto del territorio comunale del Comune. Noi siamo un'azienda di Parma, siamo una start-up che è nata, sì, che è nata 3 anni fa, che ha avuto come obiettivo quello di cercare di capire come queste nuove tecnologie di visione a bassa quota con i droni potessero essere utilizzate per fornire servizi prevalentemente per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente. Abbiamo lavorato per un po' di tempo, ci siamo adeguati alle normative di ENAC. ENAC è l'ente nazionale che controlla lo spazio aereo, che immaginando questa grande, come dire, interesse che c'era intorno ai droni, a un certo punto ha detto: guardate che lo spazio aereo è un patrimonio pubblico e quindi per poter volare bisogna essere autorizzati e ci vogliono delle norme. Quindi ENAC è intervenuto, ha sostanzialmente detto che per fare servizi, cioè per volare al di fuori, diciamo, delle attività ludiche, era necessario che le aziende che si proponevano dovevano essere aziende certificate da ENAC, con piloti certificati e soprattutto con velivoli certificati. Quindi noi abbiamo fatto un percorso piuttosto complesso di accreditamento nei confronti di ENAC, abbiamo sostanzialmente, siamo diventati un'azienda certificata e soprattutto circa 9 mesi fa siamo riusciti ad avere l'unica autorizzazione a volare sui centri urbani con un nostro velivolo. Quindi noi abbiamo un drone che è un'ala, che i ragazzi delle scuole hanno visto all'opera, che è leggerissimo, pesa 700 grammi, quindi neanche un chilo, di polipropilene, e sostanzialmente noi abbiamo brevettato un sistema anche di protezione dell'elica, per cui nell'ipotesi che dovesse cadere, ma non deve cadere, è inoffensivo. Quindi partendo da questo abbiamo detto: bene, adesso che siamo in grado di volare sui centri urbani, cosa facciamo? E allora abbiamo visto che una delle cose più interessanti che si potevano fare era quello di identificare l'amianto nel territorio dei comuni. Il tema dell'amianto, voi lo sapete, è un tema complicato, drammatico, perché si continua a morire per mesotelioma e si morirà ancora nei prossimi decenni, e quindi l'idea che un comune ha, che è quella di mappare, capire dov'è il rischio per poi gestirlo, credo che sia una delle attività più interessanti. Noi cosa abbiamo fatto per approcciare il problema? Abbiamo sviluppato un algoritmo con una università, l'Università di Chieti, che ci permette di identificare la firma spettrale dell'amianto. Noi, analizzando delle immagini aeree, quelle che sono immagini di repertorio che anche il comune di Novi ha, su queste immagini noi riusciamo a identificare dove è l'amianto, no? In maniera molto precisa. Rimane un circa 20% di incertezze che noi risolviamo andando a volare con i droni. Quindi questo è un po' il cuore del nostro progetto. La attendibilità del nostro metodo è alta, è superiore al 99%, e riusciamo a vedere a terra fino a 1 metro di superficie. Quindi, quando il comune di Novi ci ha detto che era interessato, abbiamo presentato il progetto, abbiamo sviluppato le 2 fasi e oggi siamo qui a presentare sostanzialmente alcuni dati che riguardano quello che è saltato fuori. Diciamo che il comune di Novi non è molto diverso dai comuni su cui noi abbiamo lavorato in Emilia-Romagna, no? Abbiamo lavorato ormai su 50 comuni, ce ne sono alcuni grandi città, tipo Piacenza, territori, diciamo, città complesse come può essere Fidenza, che ha un territorio rurale, piuttosto ricco di manufatti rurali, e anche aree industriali. Abbiamo fatto dei comuni più rurali e altri magari più complessi, con in presenza industriale forte come Fiorano e Maranello. I dati che noi abbiamo quindi identificato, vado subito un po' al nocciolo. Come vedete, noi restituiamo delle cartografie al comune dove sostanzialmente vengono indicate le coperture in amianto, che sono tutte quelle rosse. Ogni copertura è georeferenziata e associata alla cartografia catastale, in modo tale che gli uffici tecnici comunali siano in grado di associare la copertura alla proprietà. I dati che qui sono delle immagini che scorrono, Ecco, i dati che noi abbiamo rilevato sono sostanzialmente questi. Noi abbiamo identificato 921 coperture nel comune per una superficie totale di 228.000 metri quadri, per una quantità in peso di 3.425 tonnellate e con delle percentuali che ovviamente noi abbiamo calcolato sulla base degli abitanti e della superficie comunale. Abbiamo restituito tutta una serie di informazioni, abbiamo sostanzialmente identificato alcune coperture che per noi erano deteriorate, che si vedevano che erano deteriorate, su cui il Comune ovviamente farà attenzione. Vi sono alcune coperture che sono state parzialmente bonificate, no? Per cui noi analizzando anche foto aeree di età diversa abbiamo visto che prima c'era l'amianto, poi ne è rimasta solamente una parte. E poi abbiamo indicato anche delle coperture che risultano essere messe in opera, diciamo, dopo il 1996. Voi sapete che la legge che mette al bando l'amianto è del 92, e quindi noi immaginiamo, poi diciamo i decreti attuativi sono del 94-95, noi immaginiamo che tutto l'amianto, tutte le, diciamo, le coperture che assomigliano all'amianto, che siano posteriori a quell'epoca, non siano di amianto ma siano di fibrocemento ecologico, no? Per cui abbiamo dato anche queste indicazioni. Abbiamo indicato anche le coperture, naturalmente, che sono state trattate col primer, cioè con quelle vernici consolidanti che servono per naturalmente mettere un po' in sicurezza la copertura. Quindi questi sono un po' i dati che naturalmente vengono restituiti all'interno del sistema informativo del Comune, per cui su questi naturalmente l'amministrazione può cominciare a fare delle azioni nei confronti dei cittadini, incominciare, diciamo così, un cammino che naturalmente porterà alla rimozione dell'amianto, un cammino naturalmente che è lungo, perché significa sostanzialmente costruire una specie di patto tra le amministrazioni e i cittadini o le imprese, perché ovviamente, come voi sapete, ma io non dico niente di nuovo, le risorse oggi che le imprese e i cittadini hanno a disposizione sono così poche che ci vorrà tanto tempo per uscire da questo problema. Però ecco, mappare, sapere dov'è l'amianto, sapere quali sono le politiche che si possono in qualche modo affrontare, credo che sia la parte più importante. Ecco, io mi fermerei qui, poi il materiale ovviamente è a vostra disposizione, perché lo avete, se c'è qualche...
Bene, ringraziamo il dottor Braglia e quindi apriamo la fase delle domande da parte dei consiglieri. Prego, Ferraresi.
Grazie Presidente. Vabbè, l'amianto è stato uno dei nostri cavalli di battaglia in tutte le sue varie versioni, dai tetti ai tubi dove scorre l'acqua e cose del genere. E politicamente, sinceramente, ho detto che spreco di soldi, perché magari si poteva fare in un altro modo. Però sinceramente, vedendo presentazione, tutti i vari dettagli che ci ha esposto, devo dire che invece è stata un'ottima scelta, e devo fare complimenti all'amministrazione per la scelta, appunto, anche della società che seria che è stata scelta per fare questa questo sondaggio, questa verifica di coperture di amianto. E se è stato snocciolato qualche dato, magari si chiedeva intanto all'amministrazione se ci può inviare anche noi come consigliere una copia che magari riusciamo a vedere e a mettere a confronto, magari anche tipo la percentuale rispetto agli edifici presenti nel territorio, quelle che hanno amianto, quelle no, cosa del genere. Quindi altri dati che potrebbero interessare sul territorio. E facevo una domanda un po' all'infuori del contesto amianto, perché i droni, sono anche un fan dei droni, cose del genere. Avevo già fatto precedentemente anche un altro tipo di domanda, un'altra sede, e volevo chiedere, avete pensato magari se si possono anche adottare per la sicurezza?
Sì, naturalmente quello, il tema della sicurezza è uno dei temi più caldi oggi, no? Per tantissime ragioni. In realtà il problema della sicurezza è legata alla possibilità di volare. La sicurezza, ci sono tanti tipologie di sicurezza, ma se noi pensiamo alla sicurezza dei cittadini, ovviamente noi dobbiamo poter volare sui centri urbani. Noi abbiamo un drone che è l'unico autorizzato a volare sui centri urbani perché è inoffensivo, ma non potrebbe, in questo caso scatta solamente delle foto, non fa video, non trasmette immagini in tempo reale, e quindi tutti, come dire, tutti i progetti che riguardano la sicurezza avrebbero bisogno da una parte di strumenti inoffensivi che volano e dall'altra parte una normativa adeguata. Per esempio, noi abbiamo fatto una sperimentazione bellissima che è quella con le polizie municipali. Quando c'è un incidente stradale, arriva la polizia municipale e deve bloccare il traffico per fare tutti i rilievi. Allora, noi abbiamo visto che facendo volare i nostri droni, alcune tipologie di drone, è possibile fare una ricostruzione tridimensionale in poco tempo della scena dell'incidente, portare in ufficio tutti i dati e poi su quei dati fare tutte le misurazioni del caso. Noi l'abbiamo sperimentata a Parma, lì nel comune di Noceto, che è un comune sulla via Emilia. Quando succedono degli incidenti è un disastro, perché si blocca la via Emilia, si blocca la 1 e il traffico è bloccato per ore. Invece in quel caso tu arrivi, nel giro di 10 minuti tu riesci a fare tutti i rilievi. Il problema è che oggi non c'è ancora un velivolo che è autorizzato a volare in uno scenario critico. Allora, noi ci stiamo pensando, stiamo facendo delle riflessioni, però è un lavoro che in questo momento è un po' al di fuori della nostra... Come? Velivolo civile. Ma noi siamo pacifisti, noi ci occupiamo solamente di...
No, non per forza. Faccio una domanda.
Sì. No, questo è interessante.
Non per forza un velivolo militare ha un utilizzo militare, semplicemente i velivoli militari hanno una certificazione diversa da quelli civili. In Italia ne produciamo, io sono un ex dipendente all'ENI, ho fatto quel
mestiere
per 16 anni, quindi ho perfettamente idea. Ci sono addirittura degli stabilimenti a Lenia che fanno solo quello.
Sì,
lo sappiamo benissimo, cioè il problema non è tanto quello quanto il fatto che quell'oggetto, che andrebbe benissimo per la sorveglianza, costa un botto di soldi. Si parla di milioni di euro.
Sì, e poi c'è sempre il tema della sicurezza. Fin tanto che quel velivolo non è certificato e che è sicuro al 100%, è chiaro che nessuno lo autorizzerà mai a volare sulla testa delle persone. Questo è il problema vero. Lo si può fare in condizioni di emergenza, in scenari straordinari, ma è chiaro che nella vita di tutti i giorni è difficile. Per esempio, tornando al tema della sicurezza, non si può volare di notte. E quindi questo è un altro elemento, mentre un drone che potesse volare di notte con delle telecamere termiche, no, riesce a vedere se in un'area ci sono delle persone, e questo sarebbe molto utile, però siamo ancora un po' indietro.
No, noi abbiamo fatto questa scelta di campo. No, infatti noi siamo molto contenti di aver sviluppato un progetto che è di pace, che è utile per la persona, per le persone, che serve per la salute, risolvere i problemi della salute delle persone, perché secondo noi i droni hanno una potenzialità straordinaria, ma dietro ci vuole ancora tanta ricerca tecnologica e anche di modalità con cui i servizi vengono erogati. Per esempio, questo tema che noi abbiamo sviluppato di un algoritmo, no, che ci permette di identificare in maniera certa le fibre di amianto, è un lavoro che abbiamo fatto con un'università. Adesso stiamo lavorando ancora con l'università di Bologna e di Cesena su questo tema. Stiamo lavorando con l'Università di Modena per capire il tema delle isole di calore, cioè tutto il tema della termografia degli edifici. Cioè, dietro c'è un grande
uno scenario molto interessante e molto importante. Poi noi siamo piccoli, siamo un'azienda che tra l'altro a fine dell'anno deve cercare di chiudere in pareggio il proprio bilancio, e quindi insomma facciamo molta ricerca, però anche siamo alla ricerca anche di soluzioni come questa, che devo dire, noi siamo partiti 6 mesi fa, in 6 mesi noi abbiamo fatto 50 comuni della regione Emilia-Romagna, sono tantissimi, avendo come interlocutore il comune, che è il soggetto che in questo momento probabilmente ha meno risorse finanziarie da investire. Eppure i comuni su questo ci credono, perché ne avvertono l'utilità.
Prego, consigliere Fabbri.
Sì, chiedevo un approfondimento su due aspetti. Si è detto prima, nei dati che ci ha dato, che si parla di 228.000 metri quadrati.
Sì.
Diceva che noi siamo un comune che rispecchia la media di quelli che sono i comuni che avete analizzato fino adesso, quindi siamo poco più di 10.000 abitanti, ciascuno di noi ha 22 metri quadri di Ethernet da smaltire prima che si arrivi a completare questo processo. Quindi chiedevo conferma se in effetti sono valori che, insomma, se io li comincio a pensare a società più grandi di Novi, con tanti abitanti in più, quindi chiedo se sono valori realmente che possono essere considerati medi. E lei diceva prima che la vostra analisi viene fatta prevalentemente con immagini fotografiche, quindi, se ho capito bene, il grosso viene fatto con delle foto da satellite.
Foto aeree. Sì.
E lì riuscite a distinguere sia amianto che l'amianto verniciato che il fibrocemento? Riuscite a fare questa differenziazione o l'avete ricostruita?
Allora, ecco, questa è una domanda interessante. In realtà noi vediamo il fibrocemento in generale, no? Perché voi potete immaginare che una lastra di Ethernet, no? La quantità di amianto che è annegata nella parte cementizia è una percentuale bassa. Quindi noi vediamo il fibrocemento, però abbiamo questa possibilità di analizzare le foto storiche, perché in realtà la società che ha fatto tutta la fotogrammetria aerea italiana, che è CGR, che è società di Parma, è tra l'altro anche una società che ha investito su di noi, quindi noi abbiamo accesso al loro archivio fotografico, per cui noi possiamo praticamente analizzare se tutto il fibrocemento che c'è prima del 96 per noi è fibrocemento e amianto. Quello che c'è dopo il 96, che noi analizziamo mettendo in confronto foto storiche, per cui vediamo se c'era prima quell'edificio lì o non c'era, questo ci permette di dire che dopo quella data quel fibrocemento è fibrocemento ecologico. Questo è la discrimine più importante. E poi abbiamo fatto dei test e effettivamente il risultato ci dà queste indicazioni. Per quanto riguarda la quantità di amianto, voi pensate che la città di Piacenza ha 1.200.000 metri quadri di amianto, pur avendo un territorio di circa 90 km quadrati, che è appena un po' più grande di Novi, ma non tantissimo. Beh, è una cosa, adesso se vi posso far vedere un'immagine, vediamo se ce la facciamo.
Diciamo che c'era un po' tutta l'Italia ricoperta di amianto.
Sì. Vedo che lei... Sì, lì c'è il tema dei servizi militari, che però è anche un problema, io credo, proprio di come la città si è sviluppata negli anni probabilmente 50-60. Cioè lo sviluppo proprio urbanistico di Piacenza, secondo me, in quegli anni lì, quindi con tanto amianto presente, e quindi... Vediamo se... Ecco, questo... È un'immagine, naturalmente, vi dà un'idea. Questo qui è il comune, ovviamente, di Novi. Qui ci sono le coperture che voi vedete.
Ok? Sì, ce ne sono ovviamente di più. Ovviamente
questa
di più.
È una vostra app che usa Google Maps?
Allora, noi abbiamo mappato la nostra fotografia, l'abbiamo appoggiata a Google Maps, proprio perché è la cosa più semplice. Poi naturalmente i tecnici hanno la possibilità, con tutta la loro cartografia, di vedere copertura per copertura lo stato di conservazione, la superficie, dove è collocata, e anche gli estremi catastali. Ma vi volevo far vedere proprio giusto una immagine, che è questa del vostro comune, per confrontarla con questa. Eccola qua.
Ci possiamo consolare.
Sì, questo qui è veramente... e poi ci sono anche coperture molto grandi, cioè ci sono delle coperture. Questa immagine che voi vedete ha anche dei tetti gialli. I tetti gialli per noi sono quelli che. Questa è la foto dopo la prima analisi, no? delle foto aeree. No? Sui tetti gialli noi vogliamo col drone per confermare che sia amianto o che non sia amianto, perché spesso magari l'immagine non è risolutiva, magari ci sono degli alberi che la coprono, oppure magari ci sono dei licheni, non salta fuori bene la firma, e quindi però Piacenza è in una situazione complicata, ecco. E qui diciamo che la quantità di amianto che noi abbiamo rilevato nei nostri 50 primi comuni è al di sopra di qualsiasi stima che viene fatta a livello statistico nazionale, proprio perché noi vediamo anche le superfici piccole, e oggi le superfici piccole cominciano a essere pericolose come quelle grandi, perché con le piogge, insomma sono coperture che sono lì da 20 anni, e quindi cominciano a deteriorarsi, cominciano a rilasciare in atmosfera fibre, e quindi è un problema. Diciamo che comunque il tema, siccome si sta affermando come un problema serio a livello nazionale, per cui cominciano a esserci risorse finanziarie che vengono messe, allocate proprio per lo smaltimento. Ci sono dei bandi nell'allegato, sì, detrazioni fiscali, insomma c'è un pacchetto di situazioni che dovrebbero...
Prego, consigliere Boldrin.
Bene, ho qualche domanda, molto interessante, d'accordo, sempre anche piacevole sotto un certo aspetto. Insomma, se a me mi avessero detto 25 anni fa che avrei fatto il consigliere comunale Novi, che sarei stato della Democrazia Cristiana Novese, che avrei parlato di droni, non ci avrei creduto, no? Adesso siamo qui, poi il terremoto, andiamo avanti, va, sorvoliamo. Quindi è anche gustoso, nel senso che comunque è un apprezzabile. Volevo capire anche la vostra azienda, quanti siete?
Sì.
Cioè, giusto perché come ho visto che avete come startup di 3 anni fa, ha detto lei, come insomma avete iniziato questo rapporto anche con le pubbliche amministrazioni, perché è assai interessante comunque questo, cioè vedendo i comuni, sì. Cioè un po'... un po' di storia, ecco, e
sì,
attualità.
Allora,
breve, grazie.
Noi siamo appunto una startup nata 3 anni fa, è nata da alcune persone, qualcuno che si occupava di tecnologie, no? Quindi un'anima tecnologica molto forte, qualcuno che veniva dalla pubblica amministrazione, io, no? Che ho avuto esperienza di amministratore, e quindi conosco come funzionano i comuni e quali sono i problemi, no? E allora noi abbiamo deciso di cercare di capire come queste tecnologie, su cui c'è una grandissima attenzione mediatica e anche economica, perché, giusto per richiamarmi a quello che diceva il consigliere prima,
noi amiamo dire che in realtà i nostri droni non vengono dal mondo militare, ma vengono da questo mondo qua, dal mondo degli smartphone, perché tutta la microelettronica che c'è qua, che diventa sempre più piccola e sempre più potente, diventando leggera, può essere portata in volo. E dietro questi oggetti c'è la più grande industria internazionale in termini di risorse finanziarie, che necessariamente, in qualche modo, siccome i droni sono figli di questo mondo, risentono di questa pressione mediatica, di risorse finanziarie, di ricerca costante, e quindi noi ci aspettiamo che questo mondo avrà sicuramente un'evoluzione. Adesso no. Adesso non ce l'hanno ancora, perché sono ancora degli oggetti un po', sono degli oggetti che volano, ma quello che fa la differenza è il sensore che c'è sotto, che viene portato in volo, no? E soprattutto come tu fai a gestire i dati, perché il tema è, vabbè, noi vediamo l'amianto e poi andiamo da un comune. La prima volta che noi abbiamo fatto il rilievo su una frana, no, a Parma, era una stagione di frane, ci chiamavano, noi abbiamo fatto un rilievo straordinario su una frana in 12 ore, abbiamo portato all'STB i dati e loro non c'avevano un computer che era in grado di aprirli, perché era così grande l'immagine, piena di informazioni, che loro non avevano il sistema per poterla aprire. Allora noi ci siamo inventati un modo per poterli aiutare a gestire quell'informazione lì. Quindi dietro ci sono tante cose. Quindi noi abbiamo cominciato, noi siamo stati fortunati perché siamo entrati nel momento in cui c'era così tanta attenzione. Siamo stati incubati da un incubatore di start-up lì a Parma che si chiama B-Venture del gruppo Bongiorno, e in 2 mesi abbiamo trovato un po' di persone che hanno messo lì 500.000 euro per farci partire, che non è poco, non è poco. Questi qui hanno detto, vabbè, interessante, andate avanti, vediamo, ma industriali importanti tipo Muti, quello del pomodoro, Chiesi, della ricerca, cioè Barilla, e poi anche altra gente che ha investito perché voleva, immaginava che poi noi saremmo diventati chissà che cosa, quindi ha detto, poi la vendiamo Google e portiamo a casa una. Per adesso non siamo ancora lì, perché abbiamo fatto i primi 2 bilanci perdendo ovviamente soldi. L'ultimo bilancio abbiamo cominciato a chiudere in pareggio e adesso le cose procedono, insomma. Quindi è così, è così. Quindi dietro c'è, per quello che noi lavoriamo con l'università, perché senza il lavoro di ricerca non si va da nessuna parte. E soprattutto noi pensiamo che questi droni possano fare la differenza proprio nella gestione del territorio, nella gestione dei problemi del territorio, nella salvaguardia, cioè noi abbiamo fatto, quando a Parma c'è stata l'alluvione del Baganza, ci hanno chiamato subito, noi in 2 giorni abbiamo fatto il rilievo a una precisione a terra di 2 centimetri dalla città fino a Calestano, quasi 30 chilometri di rilievo, che è stata un'operazione complicata ma molto, molto interessante, e abbiamo dato subito i dati, no? Oppure abbiamo volato su delle frane quando la frana non poteva essere neanche percorsa dai tecnici, per cui loro non capivano in certe aree che cosa stava succedendo. Invece col drone noi abbiamo volato, la mattina dopo loro avevano i dati misurabili, loro potevano, siccome noi riusciamo a fare una ricostruzione tridimensionale del terreno, i tecnici riuscivano a capire anche la quantità di terreno che si stava spostando, no? E quindi fare delle stime anche. Poi loro sono probabilmente bravi e quindi hanno capito come poteva funzionare. Quindi dietro ci sono tanti scenari. Per esempio venerdì siamo andati sul parco dell'Appennino, Tosca Emiliano, perché ci hanno chiesto di fare un volo per monitorare i castagni, no? C'è il tema della non ricordo mai se è la vespa o la zanzara del castagno, no? Che li secca la vespa. Lì c'è la regione ha un campo in cui ha introdotto dei parassiti che contrastano, si mangiano queste vespe, e pare che riescano a contenere questa epidemia. E noi abbiamo fatto dei voli in questa stagione perché c'è la fioritura, per cui dall'alto noi riusciamo a vedere anche con degli strumenti a infrarosso le piante che sono secche, quelle che non sono secche, quelle che sono fiorite. Poi è chiaro che noi questa informazione la diamo ai tecnici, che ne faranno poi il loro l'uso che credono, insomma. Quindi c'è, lavoriamo un po' sull'agricoltura, anche se lì il campo è complicato, sull'acqua, il contenimento dell'acqua, il contenimento dell'azoto. Siamo stati a Budrio la settimana scorsa, avrete visto forse sul TG2 un servizio sui droni e l'agricoltura, eravamo noi lì con il CER, con il canale Emiliano Romagnolo, con cui stiamo lavorando, facendo delle sperimentazioni. In quel caso le sperimentazioni che noi facciamo sono gratuite. Noi diciamo, avete qualche campo che vi interessa sperimentare, noi veniamo a volare, impariamo, e poi dopo, quando avremo un servizio che è, come dire, che ha senso e che dà dei risultati, proviamo a metterlo sul mercato.
MATLAB. No, vabbè, per capirci, con MATLAB o con Blender, qualcosa del genere?
No, noi usiamo dei software che gestiscono le immagini e quindi ricostruiscono.
Ok. È per un uso per noi anche futuro. No, non per me.
Sì, sì. No, se serve, magari noi possiamo anche disponibili a fare degli incontri anche di.
Certo. Prego, la parola al sindaco.
Non questo forse?
Così. No, allora, intanto anch'io ringrazio, abbiamo fatto una scelta evidentemente giusta, mi riallaccio alla prima osservazione che faceva il consigliere Ferraresi. Se ci ricordiamo dopo il risultato che ci è stato portato dall'azienda, noi cominceremo anche a inviare a tutti coloro che in base alla mappatura sono risultati possedere degli edifici con le coperture d'amianto, manderemo quella lettera attenzionale di cui avevamo parlato, in modo che ogni cittadino possa, che già lo saprà immagino, ma comunque sapere che anche l'amministrazione, che anche la parte pubblica ha fatto il monitoraggio, quindi è in possesso di tutta la documentazione, e quindi chiedere anche che ci sia una verifica costante da parte della proprietà sullo stato dell'amianto, perché c'è anche questo tema di monitoraggio puntuale di ogni copertura per capire se è urgente farla bonifica oppure se comunque si può ancora soprassedere, perché è anche sicuramente un tema di costi. Veniva detto prima, giustamente richiamato, l'amianto è una priorità in questo paese, la bonifica dell'amianto, anzi è una priorità, quindi oltre alle detrazioni fiscali ci sono anche degli incentivi, e secondo me, da quello un po' che si legge anche, ce ne saranno altre. Io voglio ricordare che nel nostro piccolo, perché di questo bisogna che ce lo diciamo, ci siamo riproposti per l'anno prossimo, col prossimo bilancio, di stanziare quello che è possibile per dare un segnale anche da parte nostra su questo tema, ma ecco, credo che il primo grande passo che abbiamo fatto era sapere come siamo messi. Questo era indispensabile, perché altrimenti rimangono parole vuote, si pensa, si presume. Adesso abbiamo dei dati di certezza. Essere nella media di tutti può essere più o meno consolatorio, però ecco, abbiamo un territorio che ha questa problematica, ma non è esplosiva, quantomeno diciamo è contenuta in quelle medie di cui si parlava prima. Quindi l'impegno che noi abbiamo lo ribadiamo anche rispetto all'anno prossimo, all'impegno che ci siamo assunti. Adesso credo che procederemo nel più breve tempo possibile comunque ad avvisare tutti i proprietari, perché sappiano con una lettera attenzionale che è stato fatto il monitoraggio, che è il loro edificio in quello stato, e che quindi gli si chiede un'attenzione particolare nelle verifiche costanti nel tempo dello stato della copertura, perché poi questo si tratta. Sugli edifici pubblici, come avevamo già detto, il fatto del sisma ci ha da questo punto di vista messo in condizione di fare una bonifica, volenti o nolenti, e questo è un aspetto che va sottolineato, perché comunque ha tolto di mezzo una serie di coperture che noi sapevamo davvero
avere, non le abbiamo più, quindi questa parte è quasi risolta totalmente, ma insomma c'è nello stesso, nella parte privata ce n'è parecchio. Quindi io voglio ringraziare, non chiudo certo il dibattito se ce n'è ancora, perché intanto che ho la parola ringrazio di essere venuto qui per la presentazione, perché è interessante che venga fatta da chi ha operato, da chi sa come ha funzionato. Ecco, stiamo dentro a questo tema perché credo che sia il tema del Consiglio Comunale, ecco, che preme a tutti evidentemente. Prego, Gasperi Lorella.
Sì, volevo aggiungere a quanto detto il Sindaco. Una prima cosa, il primo risultato che abbiamo ottenuto è stato che immediatamente alla mappatura abbiamo iniziato a ricevere telefonate, non tantissime ma comunque ne abbiamo ricevute da parte di cittadini che volevano capire che utilizzo avremmo fatto di questa attività e che opportunità ci potevano essere in caso ci si attivasse per l'eventuale bonifica. E quindi diciamo che un primo risultato l'abbiamo ottenuto perché abbiamo coinvolto, insomma attirato l'attenzione, cioè anche da parte del cittadino, cioè noi ci siamo attivati e adesso tocca anche a voi. E ovviamente adesso li dovremo elaborare questi dati, o meglio dovremo appunto procedere con la seconda fase, che è l'invio delle lettere di cortesia. E io volevo solo dire altre due cose veloci. Una è, anch'io mi unisco al ringraziamento che il Sindaco ha fatto nei vostri confronti e anche in maniera particolare ai ragazzi che sono venuti dalla vostra azienda a fare la dimostrazione, perché hanno saputo catturare l'attenzione dei ragazzi partendo subito con una frase di questo tipo: non siamo ancora riusciti, non vi porterà ancora la pizza, ma ci stiamo lavorando. Quindi voi capite che i ragazzi a vedere questa cosa, che la prima domanda è stata: ma come faranno? E loro hanno detto: ma ci stiamo lavorando, non preoccupatevi. Quindi già il fatto di sapere catturare l'attenzione è stato molto indicativo. L'altra cosa invece che le volevo chiedere era, sì, vi faremo avere anche, francamente non ci avevo pensato, ma vi faremo avere l'opuscolo che ci hanno mandato, dove avrete dei dati un pochino più puntuali. Chiedevo però se c'era la possibilità, visto che ha scorso primi dati, se portava l'attenzione a quel grafico che c'è nel grafico della distribuzione, perché secondo me è interessante, al di là dei numeri, dove appunto si viene dimostrato, cioè viene presentato, diciamo, praticamente che grosso modo il 50%, il 48% delle coperture ha una metratura inferiore ai 50 metri quadrati, quindi per dire che c'è una discreta concentrazione su quello che diceva su fabbricati di piccole dimensioni. A Novi però c'è questa particolarità che abbiamo sì quindi diversi interlocutori di piccole dimensioni, ma che la grossa concentrazione è su, se non ricordo male, su metrature superiori ai 2000 metri quadrati, quindi vuol dire che sono gli edifici industriali di fatto. Quindi abbiamo dei numeri che per il nostro comune sono importanti, nessuno lo vuole negare, però diciamo li raggiungiamo, cioè facciamo presto a raggiungerli, insomma, perché sono concentrati, questi numeri sono concentrati su questi edifici di grosse dimensioni. Quindi adesso magari se è più in grado lui di, però insomma so che io quando me l'hanno presentato la prima cosa che ho detto, dico beh insomma allora abbiamo dei numeri che effettivamente subito ci hanno spaventato, però essendo concentrati nella maggior parte, insomma, sappiamo diciamo il lavoro, insomma, in parte è già fatto, nel senso che abbiamo degli edifici a cui sappiamo, insomma, a chi rivolgerci. Ecco, se fosse stato molto più frammentato ci sarebbe stato un lavoro ancora più, era questo che volevo dire, insomma.
Sì, questo è uno dei delle opportunità che noi abbiamo, è quello proprio nel momento in cui noi andiamo a misurare la superficie riusciamo anche a classificarla, sapere qual è la dimensione, ed effettivamente diciamo questo territorio che ha una storia in qualche modo anche industriale ci fa pensare che voglio dire l'intervento nella parte industriale, che forse è anche sotto certi punti di vista più facile, perché su questo ci sono già
delle risorse che vengono messe in campo, e ce ne saranno sempre di più, è più facile sostanzialmente rientrare al di sotto poi dopo di quantità significative. Quindi questo qui è un po' la storia del modenese, cioè noi abbiamo fatto Fiorano Maranello, che ha dei dati terrificanti, però insomma si vede che questo territorio è un territorio che ha una sua storia industriale, che non ha per esempio Piacenza, dove a Piacenza la quantità di coperture piccole è molto molto rilevante. Il tema di avere delle coperture grandi industriali scatena in qualche modo mettere in moto altre iniziative. Oggi se noi immaginiamo di dover rispettare gli obiettivi che qualcuno ha sottoscritto a Parigi, no, al COP21, nei prossimi anni dovremo fare uno sforzo gigantesco dal punto di vista della sostenibilità energetica. E allora noi diciamo che sapere che in un territorio ci sono tante superfici che possono essere messe a disposizione, togliendo l'amianto per metterci sopra del fotovoltaico, invece di fare quelle operazioni che io vedo venendo su in autostrada e sulla strada, che quel parco vicino a Terna, no? Quel parco fotovoltaico a terra, in un territorio dove che è il territorio più fertile del pianeta è la pianura padana, usare per farci del fotovoltaico mi sembra una cosa folle. E allora noi diciamo è un'opportunità, perché ci sono dei comparti industriali con tanti superfici, si possono fare dei progetti, diciamo, di comparto, e trovare anche dei finanziatori che vengono, delle ESCO, che dicono: benissimo, io qui ci faccio un parco fotovoltaico, invece di farlo a terra lo faccio sui tetti degli edifici. Noi stiamo spingendo moltissimo attraverso ANCI la regione perché si doti di questi strumenti che devono incentivare queste politiche, perché questo sarebbe uno strumento potentissimo, perché darebbe per esempio agli imprenditori la possibilità di risanare le proprie coperture e nello stesso tempo di fare un'operazione intelligente dal punto di vista energetico. Quindi questa è un'opportunità che voi avete, che va poi sfruttata.
Prego Violi, rimanendo sul tema,
dato che io lavoro a Maranello, stiamo parlando della copertura della ceramica Richetti a Fiorano, che sono migliaia di metri quadri, un capannone di dimensioni veramente incredibili. Però a suo tempo avevano presentato, aveva fatto il consigliere Ferraresi, uno studio del professor Roveri dell'Università di Bologna per riciclare l'amianto usando il siero di mucca. Quindi usando due scarti riciclare in un prodotto totalmente inoffensivo. E questo secondo me dovrebbe essere un qualcosa che la Regione Emilia dovrebbe fare, visto che questo è un professore dell'Università di Bologna, non è che dobbiamo andarlo a cercare da qualche parte, è lì dove c'è la Regione. E questo sarebbe importante perché a quel punto riciclare l'amianto ridurrebbe di molto i costi, perché alla fine ottieni un prodotto vendibile. Non è un guadagno, perché non va pensato in ottica di guadagno, non lo sarà, ma in un'ottica di riduzione delle spese, questo sì, sia per il privato abitativo che per il privato industriale. Cioè, se riusciamo in qualche maniera a incentivare la Regione chiedendogli di stanziare dei soldi per fare questo, non sarebbe una cosa malvagia. Noi ci stiamo battendo da anni su queste cose. Finito. No, anche all'amministrazione, senza ordini del.
Il progetto del professor Roveri, no, di questa azienda che si chiama Chemical Center, che è di Castello d'Argile, no, quindi è bolognese, è geniale, perché partendo da due rifiuti, l'amianto e il siero di latte esausto, oppure anche diciamo i reflui dell'industria alimentare, che possono essere l'acqua di lavaggio dei pomodori o quello della frutta, loro riescono a, sostanzialmente, partendo da due rifiuti, questi vengono praticamente scomposti ed escono materie prime. Quindi si risolve il problema dello smaltimento, perché oggi il problema dello smaltimento dell'amianto è dove lo mettiamo. perché lo mandiamo in Germania, le aziende che lo smaltiscono lo mandano in Germania con dei costi rilevanti. Allora in questo caso, e noi stiamo anche noi promuovendo questa soluzione perché ci è parsa intelligente, poi voglio dire si valorizza l'intelligenza delle università emiliano-romagnole e delle aziende, perché questa azienda tra l'altro ha un business plan che prevede che l'impianto possa andare in break even in 3-4 anni, cioè uno fa l'investimento e dopo 3-4 anni comincia a guadagnare, e quindi questo è interessante perché è un modo per... Chiudo solo così, noi abbiamo fatto sulla base dei 50 comuni che abbiamo fatto in Emilia-Romagna, abbiamo immaginato che le stime di amianto che noi abbiamo stimato una quantità di amianto più o meno che ci potrebbe essere, i costi di smaltimento di quell'amianto lì, non di rimozione, di smaltimento ai prezzi di mercato oggi sono di circa 150-180 milioni di euro. Allora, a noi ci è venuto in mente, ma non è possibile immaginare che siccome quei soldi lì salteranno fuori da qualche parte, saranno i comuni, le regioni, i cittadini che ce li mettono, le imprese, trasformarlo in un'opportunità economica che produce aziende, intelligenze, occupati. Questa è una grande sfida, Questa dell'amianto è una grande sfida. E quindi le amministrazioni che ci credono per noi sono amministrazioni che guardano avanti, che hanno...
Prego, consigliere Boldrini.
No, volevo scusarmi prima, ma la domanda, se volete riformulo la domanda sull'azienda. No, prima ho chiesto l'azienda, la storia, la faccio da politico. Chi è che il signor Lecca il vinché? Come al Paghem? No, perché viene questa azienda? Che era questo il senso? Cioè, come consigliere io chiedo chi è un fornitore che viene qui, che ci fotografa il comune, perché tutto qua. Quindi ci tenevo a precisare. Ho visto che ci sono delle prospettive, ho visto che c'è dietro una storia interessante e che non è soltanto due foto sopra i tetti, perché se si limitava a quello, allora capite anche. Poi da buon democristiano io ho fatto il carino, però mi sembrava anche educato questa sera farlo, no? Tutto qui. No, ci tenevo a precisare questa cosa perché è importante sapere cosa. Al di là dei dati, che i dati sicuramente avranno, noi li avremo, perché il vice sindaco ha detto non ho pensato a mandarvi, non si preoccupi, chiedevo io domani, dopo la presentazione. Vediamo quale prospettiva. Certo è che è una cosa apprezzabile anche l'azione di fare questa mappatura, qui riconosco la valenza, cioè ci mancherebbe, anzi, ottima cosa direi. Vediamo gli sviluppi. Grazie.
Grazie consigliere. Se nessun altro intende fare domande, io direi che la presentazione è stata ampiamente presentata e quindi io chiudo qui. Ringrazio il dottor Braglia del lavoro Broglia, scusi.
Sì, comunque io ringrazio voi perché a me devo dire piace sempre, visto che io vengo da un'esperienza di pubblica amministrazione, è molto sempre interessante ritrovarsi a parlare di problemi concreti della gente all'interno del luogo più importante di una comunità che è il Consiglio Comunale.
Bene, io chiudo qui questo consiglio comunale, vi do l'appuntamento al 28 di luglio.